RadyJoe.it e la storia continua. Il castello di Milano nel XVIII secolo. Tra le aggiunte di carattere esclusivamente militare fatte nei secoli XVI e XVII, avevano lasciato ben poco nell'arte per manifestarsi, salvo i grandi stemmi con le armi del re di Spagna, dei castellani e dei governatori e delle oggette molto pulitamente fabbricate con i suoi balaustri di pietra bianca, dipinte dalla parte di fuori, collocate sugli angoli salienti dei baluardi per le sentinelle. Tutto il resto non presentava alcun interesse particolare. Le colossali opere di fortificazione del castello, che assorbirono la città tanto denaro, non furono coinvolte prima del XVIII secolo in azioni militari. La Spagna, per più di 150 anni, seppe infatti conservare, se non l'assoluto predominio, certo un gran prestigio nella politica dell'Europa, consentendo alla Lombardia di vivere in quel periodo una relativa tranquillità, che avrebbe potuto contribuire a rialzare le sorti del paese, e le continue tasse sopportate per mantenere quella tranquillità e gli effetti della dominazione straniera non avessero estenuato la potenza economica e sfiorato il carattere della popolazione. Le vicende del castello Sforzesco e la sua azione esercitata durante lo svolgersi degli avvenimenti in quel periodo furono quindi di secondaria importanza. Il 2 ottobre del 1700, l'inetto re Carlo II di Spagna, non avendo prole, chiamava erede alla corona Filippo V, figlio del Delfino. Gli intrighi di Luigi XIV avevano raggiunto lo scopo. Leopoldo I, imperatore d'Austria, che era l'erede legittimo, dichiarò guerra e sul Po avvenne il primo scontro fra imperiali e gallo-ispani. Il 7 settembre del 1706 il principe Eugenio e il duca di Savoia Vittorio Amedeo sbaragliarono l'esercito francese nella battaglia di Torino e gli imperiali poterono invadere la Lombardia. Il principe Eugenio di Savoia poté facilmente impadronirsi di Milano e cinse d'assedio il castello difeso dall'ottuagenario marchese della Florida. Lo scambio dei colpi assai efficaci di cannone fra i contendenti recò non poco danno alla popolazione, terrorizzata dalla durissima contesa. E la situazione era insostenibile, perciò si venne presto a un'intesa. Il 13 marzo 1707 i messi di Luigi XIV sottoscrivevano col principe Eugenio il trattato di sgombero dell'Alta Italia. Il 20 marzo il presidio abbandonava il castello con cariaggi, che sono circa 40 carichi di donne, ragazzi, ammalati, bagagli domestici, fanteria francese, ufficiali e riformati francesi, alcuni dei quali fanno grande penitenza nel cavalcare rozze che appena si reggono in piedi, fanteria tedesca, fanteria italiana, fanteria spagnola, molto scarsa e finalmente il castellano. Fu ordinata una disinfestazione generale del castello per il timore del contagio e un immenso falò distrusse tutte le masserizie trovate là dentro. Infine fu data una mano di calce su quei muri decorati con tanto gusto d'arte al tempo di Ludovico il Moro. Non erano passati 26 anni che i gallo-sardi tennero alla loro volta in scacco gli imperiali asserragliati nel castello Sforzesco e dal 4 novembre 1733 al 2 febbraio del 1734. Ma ecco che nel 1745 gli spagnoli, nel tentativo di riprendersi lo Stato milanese, approfittando della guerra di successione d'Austria, assediarono il castello dal 16 febbraio 1745 al 18 marzo 1746. Anche in questa occasione chi subì il maggior danno furono le casupole dei borghi sconquassate dalle artiglierie degli imperiali, che non mollavano. Assedi da burla furono invece quelli che subì il castello nel 1796, nel 99 e nel 1800, poiché le guerre si combattevano in campo aperto. www.radiogio.it e la storia continua.